Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 16 maggio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Le regole le fa il mercato. Nessuno regala nulla. Il programma costa 450.000 euro. 15 secondi di pubblicità costano 40.000 euro. Considerando 16 minuti di pubblicità, si fa presto a comprendere costi e ricavi. Le parole che vi ho letto sono di Fabio Fazio, che qualche tempo fa rispondeva alle solite polemiche che aleggiavano intorno al programma Che Tempo Che Fa. L'accusa a cui rispondeva in quel momento è sempre la stessa. Se Fabio Fazio vuole fare i comizi, se li paga di tasca sua. Guadagna troppo. Quel troppo è poco più di 2 milioni di euro l'anno e, solo tra parentesi, a Mediaset un conduttore da 2 milioni di euro è tra i meno pagati. Come scrive il Corriere della Sera, cifre ufficiali sui ricavi non ce ne sono. La RAI infatti non comunica gli introiti dei singoli programmi, ma li infila in un conto unico che fa capo a Rai Pubblicità, quindi è impossibile avere numeri certi. Lo stesso Fazio ciclicamente chiedeva che i ricavi del suo programma venissero resi pubblici per spegnere le polemiche, ma la sua richiesta non è mai stata accolta. Chi sa di conti? Assicura però che a fronte di una spesa di 450.000 euro a puntata, gli incassi arrivavano al milione. A certificare comunque il circolo virtuoso di costi-benefici ci ha pensato anche la Corte dei Conti quando era stata interpellata in un'inchiesta contro il conduttore per danno erariale. Inchiesta archiviata. Il che vuol dire nessun danno. Il danno invece per la RAI sarà sicuro nella prossima stagione, quando, come abbiamo scoperto domenica, Fabio Fazio si siederà negli studi di Discovery. Che Tempo Che Fa ha sempre portato ascolti, che significa anche pubblicità e quindi soldi, con una media di share che su Rai 3 è doppia di quella della rete. Per questo viene da fare gli auguri a chi dovrà sostituirlo, perché non sarà semplice trovare uno che vale uguale. Il suo era il salotto a cui tutti ambivano. Se un grande personaggio passava per l'Italia, sicuro che faceva tappa a Che Tempo Che Fa. La TV, infatti, non è fatta di sole entrate pubblicitarie, ma anche di qualcosa di impalpabile e non monetizzabile che è il profilo di un programma. E pochi programmi, come Che Tempo Che Fa, sono stati un fiore all'occhiello per il servizio pubblico in termini di intrattenimento culturale e livello di ospiti. Lasciando da parte il Papa e Obama, solo in questa stagione Fazio ha fatto sedere nel suo studio giganti della musica, della letteratura, dello sport. Eppure in Rai si sono sempre girati dall'altra parte. Fazio si è sempre sentito solo. L'azienda non lo ha mai difeso pubblicamente, nonostante i continui attacchi. Arrivato il divorzio, nella sua rubrica Su Oggi, che sarà in edicola giovedì ma è anticipata sul Corriere della Sera, ha potuto dire quello che pensava. Ve lo leggo tra virgolette. La politica tutta si sente legittimata dal risultato elettorale a comportarsi da proprietaria nei confronti della cosa pubblica con pochi riguardi per il bene comune e con una strabordante ingordigia, e non solo per quel che riguarda la televisione. Una politica padrona e miope, insomma. Ferruccio De Bortoli lo ha detto con fermezza. Le sue parole sono state queste. Il tuo addio è una grandissima perdita per il servizio pubblico e un grandissimo errore editoriale. Fiorello l'ha detto con più leggerezza. Ha detto: io immagino già la riunione. C'è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. Quindi siate meno bravi. Ma in un modo o nell'altro la certezza è la stessa. La RAI, almeno come abbiamo visto in termini economici, si è fatta un autogol da incorniciare. Ne avevamo parlato qualche tempo fa e domenica, a margine della 94esima adunata nazionale degli alpini di Udine, La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rilanciato l'idea di ripristinare una leva come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile. Sempre dalla città friuliana, il presidente del Senato ed ex ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha fornito qualche dettaglio in più. La proposta su cui si sta lavorando è l'introduzione di una mini naja di 40 giorni che consenta a chi lo vuole di partecipare alla vita delle forze armate. L'obiettivo, ha spiegato La Russa, leggo tra virgolette le sue parole, è di rimpinguare le associazioni d'arma che senza leva stanno invecchiando fino a esaurimento. Già lo scorso dicembre, in un intervento in occasione delle celebrazioni organizzate dagli alpini per i caduti, La Russa aveva parlato della mini naja da 40 giorni, che in realtà esiste già. Fu approvata nel 2010, proprio quando La Russa era il titolare della difesa, ma che, pur essendo in vigore, non viene più finanziata da molto tempo. Leggo sempre le sue parole. Chiunque vuole può, limitatamente ai numeri che verranno fissati, ma che noi pensiamo molto ampi, partecipare alla vita militare, tra gli alpini o negli altri corpi, per 40 giorni e ottenere così un addestramento. Come riconoscimento ci potrebbe essere punti per la maturità per tutti i tipi di scuola, una serie di incentivi per la laurea, come un esame in più, o un vantaggio a livello di formazione. Questo perché, dice sempre La Russa, in Italia la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Si legge all'articolo 52 della Costituzione. Io me lo ricordo perché è stato il primo anno in cui non c'è stata più la leva militare obbligatoria. È stata sospesa a partire dal 2005 in seguito all'approvazione l'anno precedente della legge 226, anche conosciuta come legge Martino. Perché Antonio Martino era il ministro della difesa e il testo prevedeva che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva fossero sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Anno in cui appunto chi è nato nell'87 come me compiva 18 anni. Da allora l'arruolamento avviene su base volontaria. Il percorso principale è il concorso pubblico. Come spiega il Corriere, dall'agosto del 2022 il vecchio concorso VFP1, che sta per volontario in ferma prefissata di un anno, è stato sostituito dal VFI, cioè volontario in ferma iniziale. Che vuol dire? Che ogni anno le forze armate pubblicano 3 bandi per arruolare in tutto tra i 6.000 e gli 8.000 nuovi soldati. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani che abbiano tra i 18 e i 24 anni non compiuti, ovvero poco meno di 3 milioni e mezzo di cittadini, secondo l'Istat, e che abbiano un diploma di scuola superiore di primo grado, cioè la licenza di scuola media. La durata dell'arruolamento è di 3 anni. A dicembre, parlando della mini leva da 40 giorni, La Russa aveva ampliato la platea potenziale anche a 16enni e 17enni. Nel resto dell'Unione Europea l'ingresso nelle forze armate avviene nella maggior parte dei casi su base volontaria. I paesi dove invece è ancora in vigore la leva obbligatoria sono Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania e Svezia. In Irlanda non è proprio mai stata in vigore la chiamata alle armi obbligatoria, ma una legge del 1954 la prevede in caso di emergenza. In Olanda, invece, la coscrizione è stata sospesa nel 1996, ma ogni anno tutti i 17enni, e dal 2018 anche le ragazze, ricevono ancora la famosa cartolina. Chi vuole, però, è libero di ignorarla. La Procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta sul caso della sparizione di Emanuela Orlandi, avvenuto a Roma il 22 giugno 1983. Come ricorda il Post, già una ventina di giorni fa il procuratore di Roma, Francesco Lovoi, aveva detto, leggo le sue parole tra virgolette, «Dopo 40 anni non è facile trovare nuovi elementi e nemmeno fare le pulci alle attività svolte dagli inquirenti dell'epoca. Ogni situazione va contestualizzata, ma non è da escludere che sarà coinvolta nuovamente la procura. Motivo per cui non posso parlare». Lovoi ha affidato le indagini al pubblico ministero Stefano Luciani, che collaborerà con Alessandro Diddi, procuratore di Stato Vaticano. Significa che tra la Procura di Roma e il Vaticano, che aveva aperto un'inchiesta a sua volta alcune settimane fa, ci sarà scambio di informazione e di atti. Didi aveva già sentito come testimone il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, e alcuni prelati. È la terza inchiesta che la magistratura italiana apre sulla sparizione di Orlandi, quindicenne, romana, figlia di un funzionario vaticano al centro di uno dei casi di cronaca più noti e misteriosi della storia recente italiana. La prima inchiesta durò dal 1983 al 1997. La seconda inchiesta fu aperta nel 2008 e fu chiusa nel 2015. Nessuna delle due portò però a una soluzione del caso. Nel gennaio di quest'anno il Parlamento ha approvato la creazione di una commissione bicamerale d'inchiesta che però non ha ancora iniziato i lavori. Se non lo avete fatto, vi consiglio di guardare il documentario su Netflix dedicato proprio a Emanuela Orlandi. Si intitola Vatican Girl, la scomparsa di Emanuela Orlandi. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.